Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li han trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che tu hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare i poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Acclamiamo alla parola del Signore». Abbiamo ascoltato quest'oggi, si rivolge certamente a tutte le persone che vivono nel 2013, ma soprattutto direi agli adulti, alle famiglie, ai papà e alle mamme, ai nonni e alle donne. I bambini sono conseguenza, come noi questa parola di Dio la ascoltiamo, la viviamo, la testimoniamo. Il tema in cui oggi si propone a noi questa prima parte della Santa Messa, la liturgia appunto della parola, è proprio sulla parola di Dio. Tre letture, una più bella dell'altra, che vi invito a leggere, a rileggere, a meditare in questa settimana. Di che cosa si tratta? Le citazioni le avete sul foglio degli avvisi, ma quello che è importante è la sostanza di queste tre letture scelte dalla Chiesa. Come Gesù ha scelto, quando è entrato nella sinagoga di Nazaret, il brano del profeta Isaia che le era confacente. La prima lettura, credo che sia importante un po' ambientarla. Siamo nel ritorno dalla schiavitù assiro-babilonese. Per 70 anni il popolo ebraico era stato sconfitto, vinto, e era stato deportato come schiavo nel mondo di Babilonia, un mondo potentissimo, tra l'altro, un mondo anche abbastanza crudele. Certi tipi di morte erano tipici del mondo assiro-babilonese. Bene, il grande imperatore Ciro libera sta gente. Perché? Perché ha scoperto che l'unico vero Dio è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e il Dio degli ebrei. Perché un miracolo era capitato quando lui voleva giustiziare, stando a determinate calunnie, dei ragazzi, dei giovani ebrei. Sadrach, Mesach, Abednego. Li liberano tutti. Nessuno deve rimanere, se non i morti, i defunti, a cui il mondo ebraico è sempre stato particolarmente legato. Arrivano questo popolo formato da qualche centinaio di persone nella Giudea e nella Giudea a Gerusalemme. Gerusalemme era stata rasa al suolo, la miseria regnava sovrana. Direbbe Gesù, era il regno della lucertola e del ragno. E lì il tempio completamente distrutto, altro che le nostre crisi. Sono crisi, diciamo, effimere rispetto a quella distruzione. E lì il popolo che piange, disperato, non sa che pesci pigliare. Perché non ha più da mangiare, non ha più una casa, non ha più un tempio, non ha più nulla. È su quello che allora ci sono due persone. Esdra, un sacerdote e scriba, l'uno e l'altro insieme, e il governatore Neemia. Si erano un po' incaricati di portare a buona destinazione, nella libertà della terra promessa, tutto il popolo. Lì non sanno che fare. Esdra ha una idea geniale, quella di dire: mettiamo su un trespolo, su questo trespolo apriamo la pergamena della parola di Dio. Quella è la nostra speranza, quello è tutto per noi. E il popolo, contento di questa consolazione, di questa speranza, ci dovremmo aggrappare di più a questa parola di Dio anche noi oggi, per riscoprire il senso dei valori, il senso di una vita etica, il senso di una onestà. Il popolo che dice amen, amen. Così è, cioè secondo questa parola di Dio. Allora qui c'è un'osservazione da fare non piccola. Noi che pensiamo di risolvere le nostre cose dal punto di vista politico, economico e finanziario da soli, con i nostri piccoli o grandi criteri, con le nostre macro o mini riforme, e non ci accorgiamo che invece questa parola di Dio ci dà speranza. L'unica che ci dia speranza nella nostra vita. E la salvezza non viene da noi, dai nostri progetti più o meno sofisticati, ma viene dal Signore. Ed è il Signore che dà consolazione e speranza a un popolo disperato, a un popolo che non ha neanche da mangiare, a un popolo che ha appena attraversato il deserto e che, povera Gerusalemme, trova tutto quanto distrutto. Non solo, ma questo ascolto della parola di Dio dà luogo a un conflitto, cioè a un insieme e a una compartecipazione di cibo. Andate, mangiate carni grasse, bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che non solo l'hanno preparato ma non ne hanno mai visto una. Allora la parola di Dio noi non la becchiamo al momento opportuno quando viviamo o siamo in ritardo nella messa. La parola di Dio è una parola che costruisce la comunità, che la costruisce sul serio e che ti dà la capacità di fare rapporti interpersonali, di dialogare con le persone e di crescere e di maturare nella vita attraverso quelli che sono i valori fondamentali, che non sono i tuoi parametri, ma che sono i parametri che il Signore propone a te. Questa è la prima lettura dalle scritture ebraiche. Noi oggi che abbiamo intenzione di riflettere sulla Shoah, noi oggi che abbiamo intenzione di fare un po' le cose per tentativi, qui abbiamo una prospettiva nuova di una società occidentale che non vuole più credere, ma che tante volte è indifferente alla fede e soprattutto alla parola di Dio, perché la tratta più o meno come la parola di un altro giornalista o di un'altra penna famosa nel mondo d'oggi. La seconda lettura, San Paolo che scrive ai Corinzi, gente di affari, gente mercante, gente che aveva il porto forse tra i più importanti del bacino mediterraneo del tempo. Gente che insomma guardava molto a ciò che guadagnava, a ciò che percepiva, a ciò che riusciva a mettersi in tasca. Bene, a questa gente Paolo fa un discorso che è estremamente importante, non solo per loro ma per noi quest'oggi. Parla del corpo. Che cosa c'è di più fisico, pratico, percepibile di un corpo? In cui ci sono le mani, ci sono i piedi, c'è la testa, eccetera. E attraverso questa immagine del corpo che cosa dice Paolo? Che non tutti devono fare le stesse cose, ma ad ognuno è affidato un dono particolare, un carisma. Sarebbe scemo, dice San Paolo, che i piedi facessero sciopero perché non sono mani. E sarebbe altrettanto scemo che le mani facessero sciopero perché non sono occhio. Ma il corpo è valido in quanto è un corpo armonioso, è un corpo in cui tutte quante le membra colgono la loro specificità di aiuto e di complementarietà con il resto. In altre parole, la parola di Dio costruisce un corpo che è la Chiesa, ben compaginato, armonioso, bello da vedere, ma soprattutto un corpo che cresce, un corpo che matura, un corpo in cui tutti i doni vengono collocati in modo tale da poter dare una prospettiva di maturazione. La parola di Dio allora è una parola che unisce una comunità, la unisce tanto profondamente da farne il corpo mistico di Cristo. Mistico non significa irreale, mistico significa in cui c'è Cristo capo, gli altri noi siamo membra, ma un corpo reale, per cui ogni membro aiuta l'altro membro che soffre. Per cui la legge di questo corpo mistico è l'amore, è il dono, e la parola di Dio ti aiuta a donare non qualcosina, qualche euro, ma anche qualche centinaio di euro, no? Ti aiuta a dare te stesso per gli altri, per il corpo, a sacrificare addirittura te stesso per gli altri. A me ha fatto sempre molta impressione quando un medico mi ha detto sulla ferita del mio corpo, avevo fatto un incidente, Ecco, vede, tutte quelle varie croste che lei ha, si sacrificano, questi piccoli corpi si sacrificano per fare in modo che tutto il resto si salvi e non faccia infezione. Bellissimo questo modo di illustrare una medicina concreta che ti dà lezione di vita. Ultimo, ma non per importanza, è quel Gesù che diventa il Verbo di Dio, la parola personificata. È Lui, la parola che mette in comunicazione Dio con gli uomini. E se Dio vuole rivelare se stesso, ha bisogno di questa persona, Gesù Cristo, figlio di Dio, fatto uomo. E come fa Gesù a fare questo? Beh, aveva cominciato la sua azione pubblica, probabilmente già qualche segno, qualche detto, qualche miracolo in Galilea, ma anche forse in Samaria e in Giudea. Torna a casa, torna a Nazareth, dove era colto come uno dei tanti giovanotti del tempo. E quindi una stima, sì, ma una stima relativa. E lui cosa fa quando torna a Nazareth? Non dice vado a casa mia, vado a salutare mia madre, forse anche mio padre putativo. No, non fa tutto questo. Va come di solito, lo dice Luca, è un medico che fa le diagnosi perfette, specialmente del Vangelo suo. Va come di solito alla sinagoga, ogni sabato. Sentite allora il senso della domenica, come Gesù sale alla sinagoga. Quando si trova a Gerusalemme sale al Tempio anche 3 volte al giorno. Così il cristiano fa comunità, fa corpo mistico di Cristo, se partecipa all'ascolto di questa parola e alla conversione del suo cuore. Va in sinagoga vedono che c'è Gesù di Nazaret, che aveva già una certa fama, e allora personaggio autorevole, lo chiamano a commentare la parola di Dio. Lui, che è parola di Dio, gli danno uno dei rotoli dei profeti, perché nella sinagoga di Nazaret, soprattutto in Galilea, i profeti erano particolarmente messi in attenzione. Bene, srotola, sceglie un brano anche lui, lo spirito del Signore è sopra di me. E poi, per questo mi ha mandato a portare i poveri dietro annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Sono le 5 caratteristiche del Messia che Isaia ha profetizzato 750 anni prima. E Gesù con questo rotolo che cosa dice? Non lo commenta come faccio io parlando, ma dice una frase sola. È una frase che dovrebbe stamparsi nella nostra mente e nel nostro cuore. Dovrebbe diventare il senso della nostra vita. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. La parola di Dio non è di 2, 3, 4, 5, 7 mila anni fa. La parola di Dio vale sempre per noi oggi. È una parola che ha segno d'eternità. È una parola che non dice qualche cosa sì e qualche cosa no. È una parola che vale l'oggi. È una parola che salva oggi, è una parola che si compie oggi. Per cui la profezia del 750 prima di Cristo, Gesù dice guarda che oggi tu stai vedendo quel Messia che il profeta Isaia aveva preconizzato, predetto, profetato. Se noi avessimo nella nostra ascolto della parola di Dio il senso della attualità, della attualizzazione di questa parola. La nostra vita allora romperebbe gli schemi dei nostri poveri e miopi progetti umani. Sarebbe uno scoppio, una rivoluzione totale. San Paolo dice questo, L'amore del Signore, dynamisesti, è agapetuteu, è dinamite dirompente. È su quello che il Signore allora dirà, senti un po' alla fine dei tempi, io avevo fame, mai dato da mangiare, avevo sete, mai dato da bere, ero nudo, mai visitato, vestito, eccetera. Quando hai fatto qualsiasi cosa, uno di questi miei fratelli più piccoli, l'hai fatto a me. Oggi, si compie la scrittura che noi ascoltiamo, di domenica in domenica, di giorno in giorno, perché la liturgia della Chiesa ogni giorno ha letture particolari da proporci. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Lo diciamo con la profonda convinzione del nostro cuore, riprendendo un bellissimo ritornello del Salmo 18.